oggi nell'antica liturgia, prima della riforma in lingua italiana, questa domenica si chiamava Domenica del Letare, parola latina che significa rallegarti, sì, nella gioia. La domenica che precedeva la domenica di Passione, quindi la Domenica delle Palme. Oggi nella riforma non si chiama più così, ma la sostanza è la stessa, identica. Letare, gioisci. Ma perché devi gioire? Il motivo l'avete sentito nel Salmo responsoriale. Il ricordo di te è la nostra gioia. Io non so se voi avete gustato, come io ho potuto gustare, la lettura prima, la lettura delle cronache, no? È una lettura bellissima che ci ricorda la storia di Israele, un periodo molto duro, molto difficile, in cui il popolo ebreo fu riportato in Babilonia, l'avete sentito, 70 anni. Un Dio che risponde all'infedeltà del popolo di Israele, come? Con l'ira, con la punizione. Guai a chi dice oggi sta parola. Oggi non si punisce più, è proibito. Dio perdona sempre. Mamma mia. Ma genitori, sì, il perdono è una cosa e la punizione è un'altra. Io quante punizioni ho avuto da mia madre, ma non per il gusto suo di vedermi soffrire, ma per correggermi, per educarmi, per raddrizzarmi la spina dorsale. Oggi guai a dir questa parola. Da buoni siamo diventati buonisti. Dio ha punito l'infedeltà del popolo di Israele, ma anche l'ha sorretto con tanto amore. Non ha risposto solo con la giustizia e la collera, ma soprattutto con tanto amore. Potremmo dire oggi, di questa domenica, ciò che scrisse un grande scrittore francese, François Mauriac, cristiano. Sentite che bello. Sul peccato e sul male del mondo risplende sempre la luce dell'amore di Dio. Bello. La croce, cari amici, si è posta come discriminante fra il male e l'infedeltà dell'uomo e l'amore tenerissimo, libero, gratuito, infinito di Dio per l'uomo. Eccolo qua, Gesù Cristo. Chiaro. La prima lettura che avete sentito, che è tanto bella, ma tanto bello il Salmo responsoriale. Io mentre lo leggevo il mio cuore fremeva di gioia. Mi si attacchi la lingua al palato, se io ti dimentico Gerusalemme. Ma solo chi ha lasciato la propria patria e vi ritorna dopo 70 anni capisce cosa vuol dire ritorno in patria. Aver lasciato la famiglia, la casa, i cimiteri dei propri morti, il tempio, le amicizie, sradicati dalla terra. Com'è bello tornare, sia pure in una terra desolata e distrutta, ai propri cari. Il popolo di Israele fu punito per le sue infedeltà e Dio mandò tanti profeti, lo sentirete adesso, chiaro, a dire: Gerusalemme, sei finita se non torni al vero Dio, il tuo tempio sarà distrutto. Per ben 3 volte fu distrutto. Se tu non torni alla fedeltà dei tuoi antichi avi, se tu dimentichi l'alleanza che Dio ha creato con Abramo, con Isacco, Giacobbe, Davide e poi con Gesù Cristo. Amici, che bello sentire questo fremito. Come poter cantare in terra straniera i canti? Come possiamo suonare le cetre quando siamo oppressi, mentre il nostro cuore e il pensiero là a Gerusalemme e alla nostra terra? Sentite, solo chi ha gustato queste parole, tornate a gustarle. Gli esuli che dopo una schiavitù enorme tornano a casa. E Dio l'ha promesso, non abbandonerà questo popolo infedele. Si servirà di Ciro, 538 mi pare, e susciterà nel suo cuore lo spirito di Dio, un editto con cui gli ebrei potranno ritornare a casa loro e potranno rigustare, rivivere e ricostruire l'antica civiltà. Amici, non è un Dio di vendetta, vedete? È un Dio che colpisce, ma è un Dio che ama. È un Dio che corregge, ma è un Dio che ha un amore infinito per la sua gente. Vedete, la seconda lettura che avete ascoltato, tanto bella, di Paolo, no? Dio ricco di misericordia per il grande amore che vi ha salvato. Vi ha dimostrato una grandezza straordinaria della sua grazia, mediante la sua bontà per voi. Per questa grazia voi siete salvi, cioè Dio vi ha fatto il dono della salvezza. Vedete, da un lato, come oggi, c'è il mondo della corruzione, il mondo del male, il mondo delle tenebre, già condannato. Dall'altro versante c'è il mondo del bene, di coloro che vogliono impegnarsi, che vengono alla luce per la luce, che amano la verità. Cristo, eccolo, si pone sul monte a dire, per condannare non gli uomini che peccano, li corregge, ma per salvarli. Dio non è venuto per distruggere il mondo. Il nostro Dio, amici che mi ascoltate, non è il Dio della morte, è il Dio della vita. Quindi se corregge, vuol dire che c'è bisogno di raddrizzare, ma per il bene. Cristo si pone sul crinale e dice, condanno le opere malvagie, ma voglio che coloro che hanno sbagliato tornino alla vita mediante la grazia. Ma si pone come incoraggiamento per coloro che amano la verità. Vedete, direi che Cristo si pone come un tribunale, un processo, no? Lo processano ingiustamente, ma come Mosè alzò il serpente nel tempio, nel deserto, così occorre che il figlio dell'uomo venga innalzato. Sapete che quando nel deserto gli ebrei venivano morsicati da serpenti, guardando il legno con il serpente, venivano guariti. Quindi quello era un segno di Cristo sulla croce. Quindi Cristo, come il serpente e il legno di croce per Mosè era segno di salvezza, così Cristo in questo processo si pone al vertice fra il male e il bene. Sì, è stato condannato, ma quando io sarò innalzato, tutti trarrò a me. E quella croce diventa la radice di questo ribaltamento del processo. Così nasce con Cristo che cosa? Una nuova umanità che non è condannata perché ama la verità. E quindi, secondo il Vangelo di Giovanni, questo Cristo è la speranza, la salvezza di tutti coloro che amano la verità e la giustizia. Cari amici, che bello sentire queste cose. È bello perché noi sentiamo Gesù vivo, presente in mezzo a noi. Ma vorremmo dare uno sguardo velocissimo per poter capire l'amore di Dio. Vi faccio quattro flash. Prima che l'uomo fosse creato. Torniamo all'esistenza di Dio che era solo. Non era solo perché erano già in tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi non c'eravamo. Che dice la Bibbia? Era vuota e senza vita. Quando in questo periodo Dio era solo, noi già eravamo nella sua mente. Pensate. Dio che è amore, dice, egli ci ha scelti prima della creazione del mondo. Eravamo già contenuti e contemplati nel suo amore, come creature ancora nascoste nel seno e nel pensiero di chi le ha generate e aspetta che vengano alla luce. Cioè, in questo periodo, non so il tempo quant'è, noi eravamo già nel cuore di Dio, nel pensiero di Dio. Pensate, ma che bello! Non è che un giorno Dio si è svegliato e dice, oh, creiamo l'uomo. No! Noi siamo dall'Eterno. Che bello! Io, quando faccio il catechismo, mi diverto con i bambini. Da quanto tempo la tua mamma ti ama? I bambini si sbizzarriscono e dicono, da quando sono nato? Eh no, cocco. Un altro bambino mi dice, da quando mi aspettava? Eh no, cocco. E ce l'ha da quando? Da sempre. La tua mamma, quando era bambina, giocava con le bambole, oggi non più, oggi giocano i carri armati, chiaro? Giocava con le bambole E quella mammina di 8 anni cullava quella bimbina facendo una mammina. Io ricordo quando ero bambino io, le bambine cucinavano con le stufine, con le padelline, no? Noi maschiacci facevamo altri giochi, no? La mamma, già, quella bambina, già pensava nel suo cuore di essere mamma, già ti pensava allora, ma manco ancora sognava di sposare, 8 anni, 7 anni, già eri nel suo cuore, nel suo pensiero. Vedete, dico ai bambini, se la mamma ti pensava da quando era bambina, e tu eri molto ancora lontano, Dio ti ha pensato da sempre. Mamma mia, eravamo nel suo cuore, nel suo pensiero, da sempre. Per cui chi è l'uomo? È il pensiero d'amore di Dio rivestito di carne. Ma quanto è bello! Il pensiero d'amore di Dio rivestito di carne. Andiamo alla creazione, il secondo momento. Vi siete mai domandati perché Dio ci ha creati? E non possiamo dire, cari amici, che Dio ci ha creati perché gli mancava qualcosa. A Dio non manca niente, Vedete, quando Dio ha creato, attenta a questa parolina, non si realizzava, e lui è bel che realizzato, chiaro, eterno, infinito, ma Dio realizza che cosa? Il suo amore. Perché l'amore, dice San Tommaso, est diffusivum sui, traduco, l'amore è diffusivo di se stesso. Noi se vogliamo gioire, non è che l'amore o la gioia ce la teniamo per noi. Noi la vogliamo e dobbiamo comunicarla, perché una gioia comunicata è una gioia ingrandita, come il dolore comunicato è diviso. La gioia si moltiplica, il dolore diminuisce e si divide. Quindi vedete, Dio creandoci non ci ha creato per sé, non aveva bisogno. Che cosa possiamo noi aggiungere a Dio? Qualcosa che non ha. Dio è perfettissimo. Cioè, ma allora perché ci ha creato? Ha dato origine a tutto l'universo per effondere il suo amore per noi creature e allietarci con gli splendori della sua gloria. Amici, ma perché ci ha creato? Vedete, l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore trinitario, direi quasi un amore automatico, non è un amore libero. Si amano il Padre e lo Spirito Santo perché sono Dio, tre persone, unico Dio, no? Ma Dio ha voluto crearci, ma senti quanta una storiata fitta, Ma perché? Perché voleva una creatura che liberamente e gratuitamente lo potesse amare. Ma quante volte, amici, io mi sento dire dalla gente, ma perché Dio ci ha dato la libertà? Ascolta, io vorrei essere un bucciottino tirato coi fili, No. Esce, ma questa libertà che assassina l'uomo, è vero. Che distrugge il mondo, è vero. Che distrugge le famiglie, è vero. Ma scusate, ma la libertà a chi l'ha data? Ai cani o agli uomini? Dotati di cervello, di volontà e di cuore. Non te la prendere contro Dio se il mondo l'ha distrutto. Se piove tutti i giorni, non c'è colpa mica al Padre Eterno. Se arriva il Burian e c'è sotterra sotto il ghiaccio, chiaro? Non è colpa del Padre Eterno. Hai rotto i suoi giocattoli liberamente, da stupido. Non la prendere col Padre Eterno. E uno mi ha detto, ma poteva anche evitare tutto sto macello. Ah no, tesoro. Io preferisco dire alla mia mamma, ti voglio bene, ti amo, liberamente, che non come un bucciottino che dice, ti amo, ti voglio bene. No, io ti amo dal profondo del cuore, io per te mi sacrifico, io do la mia vita per te. Questa, amici, è la grandezza dell'uomo, la sua libertà, la sua verità e la sua dignità. Io non voglio essere un bucciottino tirato coi fili, da teatro, il pupazzotto. Amici, Dio voleva, donandoci la vita, aver figli più che creature, liberi, che con tanta gratuità lo circondassero d'amore. Ecco perché vi ho detto, chi è l'uomo? È il pensiero d'amore di Dio esternato e rivestito di carne. Ma non vi sentite onorati, amici miei, che mi ascoltate? Io sono il pensiero di Dio ab eterno. A me commuove questo. Non so se voi siete abituati a riflettere su queste cose. Io ci penso sempre. Non siamo dei bucciottini così sperduti nel tempo, ma noi siamo carichi di quell'amore che lo ha spinto a crearci. Dio ci ha dato questo cuore capace di amare come il suo, capace di donarci fino al sacrificio per chi voglia, a chi, per coloro che a cui vogliamo bene. Amici, che bello questo. Io ti ho amato con un amore eterno, dice la Bibbia. Sentite i profeti, sentite che bello. Isaia, ma che bello. Dice, può una mamma dimenticarsi del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Povero Isaia, se venissi oggi, altro che... ammazzano i figli oggi, no? Ma per carità, non ne parliamo. Quel che ho visto io, manco ve lo racconto. L'altra volta ve lo racconto. Cose turpi quello che ho visto. Ma può una mamma, teoricamente, dimenticare il frutto del suo grembo, il suo sangue, la sua carne? Come può dimenticarsi? Se anche queste donne si dimenticassero, io invece mai ti dimenticherò. Sentite ancora, io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore, ero per loro come chi solleva il bimbo alla sua guancia. Che vi dice? Vi ricordate l'espressione di Giovanni Paolo I, quando scrisse Illustrissimi, libro? Il Dio è padre e madre. Ricordo la Repubblica, scandalo di quel tempo, no? Dio padre e madre, maschio e femmina. Ah mio amore, ma che stiamo a dire? Dio è colui, è come la mamma, che bello. Chi è che si prostra verso il bambino? Chi è che si accovaccia? Chi è che lo prende per terra? Chi lo porta al seno? Chi? La mamma. Ma chi porta il bimbo alla sua guancia, facendogli sentire il calore del suo amore, il papà? Amici, faccio una piccola parentesi. Ve la devo dire perché è troppo bella. Insegnavo al liceo, anni 80. Dopo la mia lezione, un ragazzo, 19enne, terza liceo, mi dice, professore, posso parlarle? Vieni, tesoro, vieni. Andiamo nel corridoio, ho chiesto il permesso alla collega. Sì, sì, esca. Se quello che le dico le farà impressione, professore. Un ragazzo di 19 anni, già uomo. Ascolti. Ha combinato. Sentite le parole precise. Io non amo mio padre, lo odio. E come mai? Non ho mai avuto una carezza da mio padre. Quante volte ho desiderato che mio padre mi prendesse, in Perugino, in collo, mi prendesse sollevato e mi facesse sentire il calore della sua guancia. Non ho mai sentito neppure una volta il calore della guancia di mio padre. Le sembrerà una cosa sciocca, lei, professore. No, una cosa tragica. Quest'uomo è morto, ma lui al funerale non c'è andato, eh? Che fine ha fatto nella vita? Disastrosa. Noi insegniamo ai nostri fidanzati chi è l'uomo. L'uomo è un essere creato per amare e per essere amato. Genitori che mi ascoltate, se vostro figlio non ha avuto l'amore paterno e materno, come Dio comanda, nella vita difficilmente saprà amare e ne farà tutte sorte. Questo ragazzo non è stato capace di agganciare per costruire qualcosa una ragazza per farsi una famiglia, perché gli è mancato che cosa? L'amore del padre. Non ha avuto. La mamma era una santa donna, l'ho conosciuta quando veniva a parlare con me, con i professori, ma quest'uomo non si è mai degnato della vita di portare il suo figlio alla sua guancia per fargli sentire l'amore, il calore del suo corpo e del suo cuore. Che tragedia. Ecco perché Isaia ci dà questa espressione. Dio è come un padre, come una madre che si prostra, ma un padre che leva fino a fargli sentire il calore del suo amore. Sentite ancora, cantabello, eh? L'amore di un fidanzato per la fidanzata. Come, e qui siamo a Geremia, siamo a Osea, sentite che bello, eh? Come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Perché Dio ti ama con un amore eterno e inconfondibile. Bello questo. Però ecco la difficoltà che tutti abbiamo. E è il famoso problema, il famoso mistero della sofferenza e del male, soprattutto il dolore degli innocenti. Voi sapete che il dolore degli innocenti è, io lo chiamo, lo zoccolo duro dell'ateismo. Io lo chiamo la roccia forte degli atei moderni, a partire da Camus, leggete La Peste, Rostand, il francese. Nello stesso libro di Dostoevsky, che non la pensa come loro, però fa parlare in un romanzo i fratelli Karamazov. E cosa dicono i fratelli Karamazov? Dicono proprio così, io non è che non accetti Dio, ma rispettosamente gli restituisco il mio biglietto. Signore, pensate per esempio a ciò che vi dissi un'altra volta. Chi è quest'uomo sperduto dell'infinito universo? È una roccia che si sgretola. È un solo nella sua infinita solitudine in questo marasma dell'universo senza leggi. Questo è quanto dicono gli atei. Dostoevsky non dice così. Dostoevsky dice un'altra cosa. Dice, è su questo individuo che soffre Dio pianterà la sua croce in segno di speranza e di redenzione. Questo è il segno di un scrittore cristiano, d'accordo? Ma amici, non vi nascondo che davanti a Dio colui che soffre è in difficoltà nel riconoscerlo un padre amoroso. Quante volte noi ci sentiamo dire, ma perché Padre Eterno? Perché a me? L'altro ieri, ma perché Padre Eterno non hai preso una mamma, no? Una mamma che è morta, no? Gli è morto il figlio a questa mamma, poi è morta anche la mamma. E quando era in vita mi diceva, sul figlio morente, Padre Eterno, ma perché non hai preso me invece di mio figlio? Quante volte. Amici, non c'è spiegazione al dolore. Spiegazione razionale. Non c'è spiegazione che vi possa quietare. Non c'è. Non c'è perché? Perché non c'è? Perché i misteri di Dio non li sappiamo capire. Com'è vero che l'Occidente dista dall'Oriente, così distano i miei pensieri dai vostri. Ma che ne sapete? Qual è il perché di Dio? Ce lo dirà quando andiamo in paradiso. Per questo, vedete, ha mandato lo Spirito Santo. Primo flash, prima di che creasse l'uomo. Secondo flash, la creazione. Terzo flash, Cristo che viene. Ma questo Cristo sarebbe rimasto un fatto storico del passato se lo Spirito Santo non attualizzasse ogni momento, ogni ora, in eterno l'amore di Cristo. Chi è che ci dice che Cristo è vivo? Lo Spirito Santo. Altrimenti Cristo sarebbe uno della storia passata. Non sentiremmo il fiato sul nostro collo e sul nostro cuore. Non sentiremmo la sua presenza vivificante, tonificante, eterna e infinita di Cristo, figlio dell'Eterno Padre. Dio ha amato il mondo da darci il suo figlio. Amici, come si reagisce a tutto questo? Non chiediamoci il perché. Dante diceva, state contente, umane gente, al quia. Non chiedetevi il perché, registrate i fatti. Dio sa perché ci prova. Abbiamo parlato di Abramo, vi ricordate l'altra volta, no? Abramo, con quel figliolino Isacco. Cosa ha fatto Abramo? Obtorto collo, uomo di fede, maestro della fede, ci ha insegnato che i piani di Dio non si discutono. Ha preso il figlio e l'ha portato ad uccidere. Vi ricordate come fu messo in crisi? come uomo, come padre, come credente. Gli potrà dire, ma padre eterno, ma sei ammattito? Tu mi dici uccidi, mi comandi un omicidio, ma che Dio sei? Zitto, Abramo. Abramo credette, sperò al di là di ogni speranza ed è stato per noi il maestro, il padre della fede. Maria, nel Nuovo Testamento, è la stessa cosa. Quando gli fu proposto questo mistero sconvolgente, notate, aveva 15-16 anni la Madonna, capito? Lei che conosceva Isaia, i carmi del servo di Yahweh, come le sue tasche. Quindi sapeva in antecedenza che se avesse detto di sì al Padre Eterno, sarebbe stata la madre che generava un figlio per la croce. Ma mamme che mi ascoltate, ma voi generereste un figlio per mandarla a morire ingiustamente? Cioè, buonasera. La Madonna non ha detto buonasera, ha detto eccomi, si faccia di me quello che tu vuoi. Mamma mia. La Madonna non si è né schernita né preoccupata. Ha chiesto solo, io so che i figli nascono in un certo modo, ma io non voglio che nasca così, non ti preoccupare, non è il figlio dell'uomo, è il figlio del Padre Eterno. Detto questo, si è fatto di me e il Verbo di Dio si fece carne. Quindi vedete che meraviglia questo. Chiaro, ma amici, se questa è la storia, se Cristo è la garanzia della sofferenza, non chiediamoci il perché, inginocchiamoci. Gesù Cristo, ma perché tu sei salito sulla croce? Ma perché il Padre non ti ha risposto quando non da disperato citavi il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché non ti ha risposto? Non se l'è chiesto Gesù Cristo, lo sapeva. Dopo torto collo si è rimesso ai piani del Padre Eterno. E se lui si è rimesso ai piani del Padre Eterno, noi che vorremmo fare? Amici, io penso che questa è la storia. Solo una cosa potremmo dire. Dio ci ama e noi crediamo al suo amore. Buona domenica.